Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Noi, gesuiti, vogliamo essere insignite nel nome di Gesù, militare sotto il vessillo della sua croce. E questo significa avere gli stessi sentimenti di Cristo. Significa pensare come Lui, voler bene come Lui, vedere come Lui, camminare come Lui. Significa fare ciò che ha fatto Lui e con i suoi stessi sentimenti, con i sentimenti del suo cuore.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia. Avere gli stessi sentimenti di Gesù, i sentimenti del suo cuore. Abbiamo aperto riascoltando questo passaggio dell'omelia che Papa Francesco ha pronunciato nella Chiesa del Gesù il 3 gennaio 2014, celebrando la Santa Messa nella ricorrenza del Santissimo Nome di Gesù. Ricordiamo che la Chiesa del Gesù qui a Roma, nel cuore di Roma, è la Chiesa Madre della Compagnia di Gesù. E abbiamo voluto riascoltare questo passaggio perché in apertura del nostro incontro, nella prima parte del nostro incontro, parliamo proprio del cuore di Gesù. Lo facciamo a partire da un volume del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Una via semplice e bella, il cuore di Cristo e l'orazione, edito dall'Apostolato della Preghiera. Proprio da questo volume saranno tratte le meditazioni che vi faranno compagnia ogni giorno, eccetto il venerdì, nel mese di giugno, mese dedicato al cuore di Cristo. Meditazioni in onda su Radio Vaticana Italia ogni giorno alle 6:15 e poi in replica alle 23:45. Disponibili anche on demand sul nostro sito radiovaticana.va/105 nella sezione Orizzonti Meditazione. È nostro ospite l'autore del volume Una via semplice e bella, il cuore di Cristo e l'orazione, il padre Ottavio De Bertolis, gesuita. Benvenuto, padre.
Grazie.
Ottavio. Siamo comunemente abituati a parlare di devozione al cuore di Cristo e invece già dalle primissime pagine di questo volume sottolinei come sia più corretto parlare di spiritualità del cuore di Cristo. Dunque, qual è la differenza tra devozione e spiritualità?
Forse uno dei motivi che hanno segnato un pochettino la perdita di questo grosso punto della nostra vita spirituale è proprio aver immaginato il cuore di Cristo come una semplice devozione. Devozione, perlomeno nel linguaggio corrente, è una cosa che è bella, che ci può essere, ma che in fondo potrebbe anche non esserci, una specie di ciliegina sulla torta. E così questa spiritualità è stata relegata ad alcune pie pratiche, anche molto commendevoli, come i 9 venerdì del mese o l'offerta della giornata al Sacro Cuore, ma in realtà si tratta di qualcosa di molto più profondo che non una semplice preghiera da recitare o qualche pia pratica da compiere. Si tratta veramente di una spiritualità. È un modo, cioè, di leggere, di vivere l'intera esperienza cristiana a partire da quell'ottica, diciamo così, particolare che è il cuore di Cristo. La spiritualità, infatti, è un modo di leggere l'intera esperienza cristiana nei suoi vari aspetti, innanzitutto nella preghiera, è un modo di vivere tutta la liturgia e d'altra parte tutta la liturgia ci parla di Cristo, ci conduce al cuore di Cristo, è un modo di testimoniare, è un modo cioè di vivere la nostra diaconia, il nostro servizio, è anche un modo di pensare perché è riconducendo tutto a Gesù Cristo che in qualche modo abbiamo un'intelligenza della vita spirituale, una teologia. Quindi credo che parlare di devozione al Sacro Cuore sia un pochettino limitativo. importante sarebbe che tutto il popolo cristiano si rendesse conto che questa è una spiritualità. L'intero mistero della Trinità si condensa, per così dire, nel mistero di Cristo, conduce a Lui, e ovviamente questa è la centralità stessa della rivelazione.
Il libro è diviso in più parti. Vogliamo presentare brevemente questo percorso?
Sì, una prima parte parla della spiritualità del cuore di Cristo, che è una spiritualità essenzialmente basata sulle scritture. Uno dei limiti e dei problemi e dei motivi anche che hanno segnato un po' l'abbandono dell'amore al Sacro Cuore è stato averlo confinato nell'ambito delle rivelazioni private, per esempio le apparizioni del cuore di Cristo a Santa Margherita Maria. Nessuno dubita delle rivelazioni private, d'altra parte è un dato teologico di poca importanza. E la prima parte di questo libro vuole presentare la spiritualità del cuore di Cristo come essa è davvero, cioè innanzitutto incentrata sulle scritture. Vorrei dire che è un modo di leggere, di comprendere le scritture e di pregare con le scritture. Infatti la seconda parte poi tratta dell'orazione. Presento, naturalmente tutti noi sappiamo che l'orazione è come una tastiera di pianoforte, è molto grande, ci sono tanti tasti e bisogna saperli suonare tutti quanti, almeno strimpellarli. Noi forse non saremo proprio dei mistici che facciamo grandi concerti, però insomma almeno un pochettino strimpellare, se non altro potremo farlo un po' tutti quanti. Ecco, presento alcuni modi di pregare. Innanzitutto il modo, proprio perché la spiritualità del cuore di Cristo è essenzialmente scritturistica e incentrata sulla scrittura, per esempio una breve sommaria spiegazione di come si fa la cosiddetta lectio divina, un metodo diremo benedettino. Naturalmente è un libricino che è rivolto a un pubblico molto vasto, non pretende di essere specialistico o accademico, e come gesuita d'altra parte desidero far conoscere a più persone anche il modo ignaziano di pregare. In qualche modo Sant'Ignazio, negli esercizi spirituali, è anche un maestro di preghiera e ci presenta diverse modalità, i cosiddetti tre modi di pregare, e poi anche in qualche modo come si svolgono le meditazioni ignaziane, cioè come Sant'Ignazio ci invita a contemplare i misteri della vita di Cristo nei suoi esercizi spirituali. E vorrei osservare come veramente gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, anche se la parola cuore di Gesù non compare mai, possiamo tuttavia dire che è veramente una lunga, sapida, profonda contemplazione e meditazione dell'amore di Gesù Cristo, perché si compiono proprio per affezionarsi a Lui. Queste sono parole stesse di Sant'Ignazio, questo affezionarsi a Lui, un rapporto con il Signore che non sia solamente esterno o intellettuale, ma veramente quasi un battesimo nello Spirito Santo, amarlo come Lui ci ha amato e con la forza sua che è dono dello Spirito Santo. La terza parte del libro è in qualche modo un piccolo catechismo, in qualche modo vorrebbe essere una riflessione sui 10 comandamenti. Qui a Roma tutti noi sappiamo bene come Don Fabio Rosini ha fatto molto per portare la parola di Dio a tantissime persone. Anch'io ne sono tra i beneficiati, ringrazio Don Fabio anche se lui non mi conosce, ma e in qualche modo, tra virgolette, ho rubato da lui a qualche meditazione, e appunto vorrebbero essere delle riflessioni su queste 10 parole che purtroppo anche qui sono state intese in senso legalistico. In realtà non sono delle leggi da osservare, sono una sapienza sull'uomo che disegna infatti gli ambiti della vita umana, con Dio, con la nostra storia, i genitori, con la nostra vita affettiva, con le nostre cose, non rubare, con gli altri e la violenza che possiamo avere con gli altri, con il mondo dei desideri. I comandamenti disegnano un'antropologia, un uomo maturo, diciamo così. E credo che in fondo crescere nella conoscenza del cuore di Cristo, rispondere a Lui, innanzitutto ci renda più uomini.
Padre Ottavio, hai fatto riferimento anche a numerosi altri volumi che hai dedicato al Sacro Cuore. Allora una domanda personale: da dove nasce questo interesse per questo?
Guarda, ti ringrazio tanto per questa domanda, perché in effetti, a voler fare una specie di confidenza, per modo di dire, visto che siamo alla radio, e quando ero ragazzo, premesso che io sono sempre stato figlio devoto di Santa Madre Chiesa, ma veramente non riuscivo nemmeno a capire la parola cuore di Gesù, e mi scervellavo perché non riuscivo a capire, ad esempio, perché dovessi dire cuore di Cristo trafitto dalla lancia abbi pietà di noi e non invece Gesù, insomma mi sembrava più semplice, più diretto, sicché veramente non riuscivo a capire, avrei tanto desiderato ma non riuscivo a capire. Devo dire la verità che, a gloria di Dio, proprio entrando nella compagnia di Gesù, e in effetti il cuore di Cristo a Santa Margherita Maria ha proprio detto: di ai padri della compagnia di Gesù che io faccio loro questo dono. Non so se tutti noi ce lo ricordiamo, tutti noi gesuiti, però insomma potremmo ricordarcelo. È quello che noi chiamiamo il munus suavissimum, il compito suavissimo, appunto, di far conoscere e amare il cuore di Cristo. Bene, dicevo che proprio entrando nella compagnia di Gesù, un po' alla volta mi sembra che il Signore, per sua mia misericordia, mi abbia fatto conoscere un pochettino attraverso come delle piccole tappe. Ricordo una volta, ancora nei primi giorni che ero novizio, e quando il Padre Maestro ci comunicava il sangue di Cristo, ci passava la coppa del vino consacrato, ma ebbe una specie di esperienza interiore. In qualche modo mi sembrava che mentre avvicinavo la bocca, quel cuore di Cristo, a quella coppa, non so se fosse la forma bombata, però insomma mi veniva in mente che ogni volta, che è un po' veramente come bere al sangue che sgorga dal petto del Signore. Un'altra volta, una cosa, sono se volete episodi molto piccolini, ma sono stati come del lievito che poi ha fermentato dentro di me. Una volta, mi ricordo, era con noi in noviziato, quindi sono stato novizio nel 92, sono passati di anni, e era venuto a trovarci un gesuita degli Stati Uniti. Quindi anche di un paese relativamente secolarizzato, non è che si potesse dire che quello fosse proprio un credulone o un baciapile, ecco. In realtà stava con noi, era un giovedì sera e ci lasciò e andò via. E durante la ricreazione, il giorno dopo gli dissi: ma padre, dice, ieri ci ha lasciato, è andato via. E questo padre, che si chiamava il padre Maruca, riposo in pace, il Signore veramente credo che gli renda molto merito, mi disse: io da quando sono novizio tutti i giovedì sera dedico un'ora alla preghiera, veglio e prego meditando la passione del Signore in onore del suo cuore. E questa cosa mi piacque molto, e così imparai a fare quella pratica che veramente secondo me è di grande aiuto, che si chiama ora santa. Anch'io adesso, per misericordia di Dio, tutti i giovedì sera veglio e prego e meditando appunto la passione, perché lì in qualche modo a caratteri cubitali si vede l'amore di Cristo. E ho sempre tratto da questo una grande consolazione, conforto e aiuto, non solo per la mia vita spirituale, ma anche per in fondo il mio ministero sacerdotale.
Grazie al padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù, autore del volume dal quale sono tratte le meditazioni che vi faranno compagnia ogni giorno nel mese di giugno nello spazio Orizzonti Meditazione, una via semplice e bella, il cuore di Cristo e l'orazione, edito dall'Apostolato della Preghiera. Grazie padre Ottavio.
Grazie a voi.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Nella solennità della Pentecoste ascolteremo un brano tratto dal capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo il commento di Don Fabio alla luce della prima lettura.
Nella liturgia di questo anno, come al solito, logicamente, in giorno di Pentecoste ascoltiamo nella prima lettura il racconto vero e proprio della Pentecoste, che logicamente non può essere nel Vangelo, è per forza negli Atti degli Apostoli, perché è il dopo, è la storia del dopo, cioè la redenzione, la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Che cosa introduce? è la porta di qual tipo di vita? La storia di ciò che viene dopo la risurrezione di Cristo. Che storia è? Nel Vangelo noi ne ascoltiamo l'annunzio in nuce, nella sua essenza. Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. È la storia del perdono. È la storia di un perdono che, se lo portiamo, arriva, e se non lo portiamo, non può arrivare. Questo perdono, che è il nocciolo della nostra vita, cioè noi abbiamo bisogno di essere perdonati. La vita non può partire dal gareggiare con il reale e cercare di essere all'altezza, perché questa è una sfida che ci troverà sempre sconfitti. La vita o parte dall'amore più scandaloso, più sorprendente, che è il perdono, o non parte la vita vera dell'uomo, perché la vita vera dell'uomo è l'amore. Ciò per cui vale la pena di campare, ciò per cui uno si ferma, fa un bilancio ed è contento di stare su questa terra, è se ha incontrato l'amore, se ha dato amore, se ha stabilito rapporti di unione, di comunione con qualcuno, se è stato insieme agli altri. È cosa curiosa, sopravvivere non basta, avere non basta, bisogna amare, bisogna avere qualcuno che è felice a causa nostra. Questo è il nocciolo del dono dello Spirito Santo, questo è il nocciolo della redenzione. Il Padre ci ha creati per questo, Cristo è risorto per questo, e allora lo Spirito che cosa ci porta? Di essere perdono, di essere persone che portano il perdono. E se non lo portiamo noi, questo perdono, ma chi può portarlo? Coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Esiste il perdono umano? Sì, esiste il perdono umano, sembra tale almeno. In genere è un pochino un compromesso, è un buon cuore, una buona disposizione, è uno scordare il passato, è tirare a campare, andare avanti, voltar pagina. Queste cose non sono cattive, sono buone, ma non risolvono veramente il problema. In realtà un po' necrotizzano, perché ci lasciano quell'eco residuale di irrisolto, quello fruscio di fondo che ci resta dentro di cose che poi alla fine non abbiamo veramente riconnesso, restano fratturate così, dolori antichi, cose su cui ormai non sappiamo neanche più come chiarirci, perdoni non dati, non ricevuti, cose che sono appunto l'inerzia residua della nostra piccola, magari, o grande infelicità. Ecco, solo Dio può dare questo perdono. Infatti in questa scena, che è la scena della risurrezione di nostro Signore, proprio nel Vangelo di Giovanni, che pone questo dono dello Spirito proprio nella domenica, nel primo giorno della settimana in cui Cristo appare ai discepoli, è la scena di questo soffio. Gesù soffia sui discepoli e dona lo Spirito. È un'immagine di creazione. In Genesi 2 l'uomo viene creato con il soffio di Dio, che lo rende un essere vivente da una cosa, una forma di fango, diventa invece carne, diventa realtà, vita, esperienza, relazione. Ecco, quindi noi siamo chiamati a una seconda creazione. Infatti, l'uomo, il suo apparato relazionale, ha contatto con il mondo attraverso i suoi cinque sensi. Quello che noi infatti vediamo nel racconto della Pentecoste è questo dono dello Spirito, che, ripetiamo, è il dono del perdono, il dono dell'amore incondizionato, passa per lo stupore di relazioni che sono state toccate dallo straordinario. Parlare, ascoltare, intendere, vedere, nuovi. Cioè, qui ci sono questi uomini stupiti che fuori di sé per la meraviglia dicono: ma questi non sono Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? È cambiato l'udito. C'è qualcosa che non succede semplicemente nella parola degli apostoli, succede nelle orecchie di chi ascolta. È l'esperienza di chiunque evangelizzi un po' sul serio. Quando si annuncia il Vangelo si fanno due esperienze straordinarie. La prima è quella di avere una parola che si percepisce non venire da sé. Se questa parola è semplicemente un prodotto di una speculazione umana, di un'analisi, di un'alchimia orizzontale, e infatti in genere è una parola noiosa, che annoia chi l'ascolta e spesso pure chi la dice. Invece c'è qualcosa di collegato proprio al dono, a un entusiasmo, a una gioia. Si percepisce di star parlando di una cosa grande, meravigliosa, e di ricevere una parola che non viene da sé, che non può venire da sé, che è splendidamente più sublime, più grande, più alta di quello che noi potremmo dire di nostro. Ma questo è il primo miracolo, il vero più grande miracolo, ciò che succede nel cuore dell'ascoltatore. Possiamo sempre dire questo. Il vero punto non è il fatto che io sia capace di dire una cosa che tocca l'altro, ma che l'altro sia toccato, ovvero sia lo Spirito Santo soprattutto lavora nelle orecchie e nel cuore di chi ascolta. Infatti non è che in quel momento gli apostoli ricevono il dono di una traduzione simultanea ante litteram. No, loro ricevono il dono del coraggio. Loro erano impauriti ed erano chiusi ed erano incapaci di comunicare. Tutto a un tratto queste lingue di fuoco, queste parole di fuoco entrano in loro e loro sanno dire, uscire da se stessi, sanno comunicare, cominciano a parlare una lingua nuova, a dire qualcosa che non sapevano dire, sanno parlare in tante maniere che sono precedentemente a loro estranee. Ma il problema è che come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Il potere è nel dono che il Signore sta facendo a queste persone. Queste persone ricevono una parola e questa parola arriva loro. Questo è il perdono dei peccati, la rottura della solitudine, il fatto che c'è qualcuno che è estraneo, che viene dalle proprie povertà, che viene dalle proprie contraddizioni, che viene dai propri peccati, e in quanto tale, estraneo come è, messo così come sta messo, Dio riesce a irrompere dentro la sua solitudine, dentro la stanza chiusa, stantia, vecchia, della sua solitudine e portare aria fresca e portare una parola. Come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Ecco, sentono parlare delle grandi opere di Dio. Li udiamo parlare nelle nostre lingue. Questo è l'ultimo versetto del testo del secondo capitolo degli Atti degli Apostoli, dove viene raccontato tutto ciò, delle grandi opere di Dio. Ed è interessante questo, che il fatto di portare il perdono di Dio porta le persone a vedere le opere di Dio, cioè a non vedere più la vita come una sequenza di cose che succedono, ma a vedere la vita come un'opera di Dio, vedere le opere di Dio nascoste dentro le cose, vedere la provvidenza, vedere il fatto che Dio stava anche in quel momento lì operando come sono opere grandi di Dio a cui uno si apre e finalmente è in contatto con l'amore del Padre, con il fatto che il Padre si sta prendendo cura di lui. Ecco, lo Spirito Santo che celebriamo in questa domenica di Pentecoste è questa rottura di solitudine, soprattutto nei confronti di Dio.
In chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco, la settimana del Papa. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.